ancient days and other lives long past but not forgotten. I've learned the power of man and flesh to have my will obeyed. And Adonai and Babylon, Etruscans and Egyptians came to my temple, journeyed to the valley of the moon. Deep on the ground with no light there to come beneath my pyramid, I stood in hell, a mortal man, dream alive of Satan. Stood before my audience and chanted tobacco fear. I got a struck with sickness dead, or made insane my foes. Here in my 13th life, the mystic power of old returns, and as I say these words, my soul again in hell. I conjure thee, I conjure thee, I conjure thee, I conjure thee, appear. I raise you, mighty demon, come before me, join me here.
We'll be right back. siamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout e continua il viaggio su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. E vogliamo parlarvi dell'ultimo uovo di Colombo tirato fuori dall'amministrazione Appendino in merito alla questione dei campi che ospitano delle baraccopoli nelle quali vivono prevalentemente immigrati di origine rumena e rom, perché poi qui bisogna sempre ricordare che quando si parla di queste baraccopoli si dice sempre i campi rom. Ora, se una baraccopoli è abusiva difficilmente può essere un campo, visto considerato che nel nostro paese fin dal 1945 sono stati immaginati i cosiddetti campi sosta. In realtà i campi sosta non esistono nei fatti ormai da moltissimi anni, soprattutto da quando sono scomparsi i mestieri tradizionali, quelli dei calderai, quelli degli addestratori di cavalli, quelli dei in parte dei circensi e dei giostrai, rimasti soltanto per la fascia ricca dei sinti italiani, ma non solo, anche altri mestieri come quelli della divinazione, del leggere la mano, della compravendita di piccoli oggetti, dell'affilare coltelli e altri strumenti di lavoro che rendevano il nomadismo parte del lavoro. Sostanzialmente i sinti piemontesi arrivati nella nostra regione oltre 700 anni fa non erano nomadi in senso assoluto, non si muovevano per migliaia di chilometri, si muovevano all'interno delle campagne piemontesi, soprattutto nell'Alessandrino, ma non solo, per svolgere questi mestieri. Erano sostanzialmente dei viaggiatori di commercio, si chiamavano una volta, quelli che si muovono da una città all'altra per piazzare la propria merce. La scomparsa quasi totale di questi mestieri ha portato alla semisedentarizzazione di gran parte delle popolazioni zingare italiane, sinti, camminanti che ci sono nella nostra penisola, ma a partire dagli anni 70 ci sono state varie ondate migratorie, inizialmente dalla Jugoslavia, prima esclusivamente per motivi economici di persecuzione, poi in seguito alle guerre che hanno scosso la parte della Jugoslavia, hanno distrutto la Jugoslavia, l'hanno spezzettata e moltiplicando i conflitti su base etnico-religiosa, anche la popolazione rom è stata violentemente coinvolta e molti hanno dovuto abbandonare il paese come profughi di guerra. Tanti di quelli che vivono anche nella nostra città sono profughi della guerra di Bosnia, sono profughi della guerra in Serbia, sono profughi della guerra in Kosovo, insomma sono profughi di guerra che, diventati apolidi, non più riconosciuti come cittadini, hanno avuto una qualche forma di riconoscimento internazionale all'interno del nostro paese. E poi ci sono i migranti economici, che sono soprattutto rom rumeni per quello che riguarda l'Italia, in altri paesi europei tanti sono anche gli ungheresi, popolazioni che vivevano oramai da tempo nelle case, ma in seguito alla trasformazione profonda subita dalle società dell'Europa dell'Est con la fine delle dittature di matrice comunista, sono stati obbligati dalla povertà a mettersi in moto, sono stati oggetto di un rinnovato pesante razzismo, e quindi questo mix diabolico tra persecuzione di carattere razzista e difficoltà ad arrivare alla fine del mese ha portato moltissimi Roma a mettersi in cammino, ad emigrare, non ad essere nomadi, ad emigrare in un altro paese, ed alcuni di loro vivono anche nella nostra città, dove non a caso vivono raramente in roulotte, più la maggior parte vivono in baracche autocostruite, in baracche che sono le loro case, e non perché abbiano scelto di andare a stare in una baracca. L'abbiamo detto tante volte, la baracca non è né un destino né una scelta, è una necessità. Si va a stare in una baracca se non c'è altro posto dove vivere, se non c'è altro posto dove mantenere vivo un senso di comunità, di relazione con i propri parenti, con i propri vicini, con le persone che parlano la nostra stessa lingua, e quando quindi non c'è altra scelta che quella di costruire una baracca abusiva. I campi rom cosiddetti, le baraccopoli rom nella nostra città sono nel mirino delle varie amministrazioni comunali ormai da molto tempo. Vi abbiamo parlato molte volte a lungo di che cosa ha fatto la giunta Fassino con il progetto La Città Possibile, 5 milioni di euro spesi per promettere un'integrazione, una fuoriuscita, così la chiamavano loro, anzi peggio la chiamavano immersione, come se uno si autosommergesse nella povertà, si autosommergesse all'interno di una baraccopoli piena di monnezza. Stiamo parlando di Lungostura, Lazio, soprattutto dove è stato fatto l'investimento maggiore, e in realtà pochissime persone sono riuscite ad entrare nelle case o nei social housing, dove poi sono dovuti andarsene perché non avevano i soldi per pagare l'affitto, perché se non riesce ad avere un lavoro con un reddito continuo, e tanta parte di quelli che vivono delle baracche campano riciclando immondizia, recuperandola dai bidoni e poi vendendola nei vari mercati cittadini, evidentemente la situazione non poteva cambiare. Ma ovviamente questi 5 milioni di euro hanno fatto comodo alle 5 associazioni capofila Valdocco, e poi a seguire Libera Idea, Liberi Tutti, Terra del Fuoco, AIZO, la stessa Croce Rossa implicata nell'operazione in qualità di sorvegliante poliziotta all'interno del campo di Lungostura Lazio, che ha portato a quello che possiamo chiamare lo sgombero semiconsensuale più grande della storia italiana, perché la baraccopoli che sorgeva lungo la Stura era la baraccopoli più grande d'Europa. Abbiamo parlato di semiconsensuale perché, come molti di voi sapranno, nella parte finale delle operazioni di sgombero, quando gli ultimi rimasti hanno avuto chiaro che per loro non c'era nessuna possibilità, quando quelli che già stavano nei social housing avevano ricevuto le richieste di sfratto, quelli che stavano nelle case si sono visti recapitare l'aumento di affitto, e molti di loro hanno deciso di reagire con una serie di iniziative, di azioni, occupazioni spontanee, l'occupazione abitativa dell'ex caserma di Via Asti, in buona parte ancora vuota, ma occupata parzialmente proprio da quell'associazione Terra del Fuoco che aveva gestito parte del progetto di sgombero semiconsensuale all'interno del campo di Lungostura Lazio. E poi ancora dopo lo sgombero i cortei che ci sono stati e hanno attraversato la città, la presa di parola significativa e mai vista prima, e poi la successiva occupazione in via Borgo Ticino, dopo un mese un ulteriore sgombero, e molti di quelli che sono stati sgomberati da Lungostura Lazio, l'area, per chi avesse voglia di avventurarsi al di là della plastica arancione che la rinchiude, è ancora un cumulo di immondizia senza che ci sia stata alcun tipo di bonifica, è ancora marcia e sporca come era prima, anzi peggio, non c'è più la vita, non c'è più chi ci abitava, non ci sono più bambini che giocano, non c'è più quel tanto di manutenzione minima garantita proprio dalle persone che ci abitavano, ma accanto corre una bella pista ciclabile che l'allora sindaco Fassino 2 anni fa decise di inaugurare proprio il 25 aprile in occasione della cerimonia che celebra i morti partigiani della barca Ebertol. In quell'occasione si trovò di fronte a numerose scritte che ricordavano che cosa era accaduto e le responsabilità della giunta nell'aver buttato in strada centinaia di uomini, donne e bambini. Come dicevamo, molti degli sgomberati hanno trovato posto in nuove baracche, sorte nell'altra grande baraccopoli, anzi nelle altre quattro baraccopoli, perché in quattro sono gli insediamenti che si trovano nella zona di via Germagnano, limitrofa quel canile dell'Empa, dove fin troppe volte abbiamo visto gli attivisti collusi con i fascisti. La nuova giunta Appendino ha dichiarato senza troppi timori, fino ancora dalla campagna elettorale, che avrebbe sgomberato i campi rom di Torino. Insomma, uno dei pochi elementi che potevate trovare in tutti i programmi elettorali dei candidati sindaco. Poi qualcuno la poneva in maniera più secca, qualcun altro si inventava qualche ragione di carattere umanitario: ti butto giù la baracca, ti butto in strada perché la baracca è indecente, è brutta, fa schifo, non c'è la luce, non c'è l'acqua, tutte cose che ovviamente chi va a abitare in una baracca non desidera la luce, non desidera l'acqua, non desidera una strada pulita, non desidera vivere in un posto dove ogni sera non si senta il fumo acre che viene dai generatori di corrente. Ovviamente sono tutte persone che godono di abitare in una baracca, gli piace la puzza di legna bruciata, la puzza che viene dalle stufe che tante volte hanno ucciso anche nel nostro paese chi si addormentava accanto a questi rudimentali strumenti per riuscire a scaldarsi durante le notti invernali umide, umidissime, lungo la riva del fiume, nascosti, lontani dagli occhi, lontani da tutti. Ma contro il campo di via Germagnano da molto tempo ci sono i comitati spontanei animati dalla destra e dal Movimento 5 Stelle. Oggi addirittura è diventato assessore all'ambiente proprio quel Unia che era stato, ha fatto costruire la propria carriera nei comitati di Torino Nord, ma a cavalcare la protesta contro i campi e a spingere Appendino a prendere iniziative. Ci sono anche i fascisti di Casa Pound che hanno dato vita a numerose iniziative nell'ultimo periodo, regolarmente contrastate da gruppi di antirazzisti e anarchici, e quelli di Forza Nuova che si contendono con Casa Pound e Fratelli d'Italia lo scettro di quelli che più duramente combattono contro i poveri nella nostra città. Iniziative che, come ricordate, sono culminate lo scorso mese con una serie di pressioni dirette nei confronti dell'amministrazione comunale. Ci sono stati anche dei, oltre a provocatori, presidi di fronte e con il tentativo di entrare dentro il campo di via Germagnano, puntualmente contrastati dagli abitanti di via Germagnano e dagli anarchici. Come ricorderete, lo scorso lunedì 19 giugno c'era stata anche una presenza davanti al comune. E anche in quel caso ci fu un casserolazzo antirazzista contro la guerra ai poveri, i comitati razzisti, gli sgomberi a 5 stelle. E a questo punto, questo martedì, la sindaca Appendino ha deciso di rispondere alle richieste di sgombero provenienti dalla destra più estrema e ha gettato la propria carta durante un consiglio circoscrizionale aperto che si è tenuto nella sede della sesta circoscrizione in via San Benigno, e in quell'occasione ha buttato le proprie carte. Ovviamente non ha i soldi, il governo centrale non le fornisce i soldi per una bella operazione in grande stile di facciata come quella della città possibile, e allora Appendino ha deciso di mescolare Fassino con Don Colmegna, il famigerato prete di Comunione e Liberazione che aveva inventato i campi di prigionia abitativi nella città di Milano, e ha buttato una propria proposta. Una proposta che sorprende perché collide con quella che è stata finora la politica dell'amministrazione Appendino, o per meglio dire apparentemente collide, perché nello scorso autunno la magistratura aveva gettato la propria carta dichiarando l'area di via Germagnano irreversibilmente inquinata, a grave rischio per la popolazione residente, e quindi rendendo possibile uno sgombero anche immediato, anche armata a mano, dell'intera area di via Germagnano. E la risposta dell'amministrazione era stata una sorta di sgombero e pressione strisciante per mesi, mesi e mesi, ancora oggi, su base settimanale, bisettimanale, a volte ogni 15 giorni, ma in maniera abbastanza costante. C'è l'intervento della polizia all'interno del campo, il controllo delle persone, la verifica che ci siano i permessi in ordine, che ci siano i visti, che siano stati rinnovati i visti, e chi ovviamente si trova nella condizione o di aver già ricevuto un foglio di via o di avere le condizioni per riceverne uno riceve il foglio di via, e quelli che già l'avevano avuto vengono accompagnati al CIE e rapidamente rimpatriati in Romania. E anche per quello che riguarda le baracche c'è stata una sorta di selezione tra baracche buone e baracche cattive, e ci sono stati alcuni piccoli abbattimenti, niente di importante, niente in grande stile, non operazioni di polizia di quelle con centinaia di agenti, ma indubbiamente uno stillicidio che va avanti giorno dopo giorno. Nel consiglio che si è tenuto nella sesta circoscrizione sembrerebbe essere cambiato qualcosa. All'improvviso non si parla più di sgombero immediato, non si parla più di distruzione immediata del campo, e sembrerebbe essersi verificata una sorta di modifica. In realtà, a mio avviso, siamo di fronte a una sorta di legalizzazione di quello che è stato il percorso intrapreso finora. I vigili urbani, quelli del nucleo vigili, nucleo nomadi cosiddetto di Torino, tra l'altro impericolosa per, ovviamente, per chi ha a cuore la repressione diminuzione, sembra che stiano tutti quanti chiedendo il trasferimento. Negli ultimi mesi sono passati da 45 che erano fino a poco tempo fa a 28, chissà che qualche reazione che c'è stata già ai tempi di Lungostura Lazio, quando un ragazzo di fronte alla violenza nei confronti di sua madre, nel tentativo di abbattere immediatamente la loro casa, aveva protestato ed era stato malmenato, era stato arrestato e poi ovviamente accusato di resistenza, ma purtroppo per i vigili urbani che erano intervenuti al campo c'è tanta gente che ha i telefonini e aveva fatto delle riprese. Insomma, dura vita per questi che passano il tempo a minacciare, sfottere, irridere, tenere sotto controllo, trattare da bambini uomini e donne, adulti che hanno la sfortuna di ritrovarsi a vivere in una baracca autocostruita ai margini della nostra città, laddove la periferia non è neanche più periferia, è margine che va nascosto, che va messo sotto traccia, che non va mostrato. Ecco, in questa zona che secondo l'ARPA è pericolosa per chi ci vive, adesso invece bisogna legalizzare tutto. E legalizzare tutto significa sostanzialmente imporre delle regole che, se venissero proposte a qualcuno di noi, e per noi intendo dire quelli che vivono comunque in una casa occupata o affittata o comprata, ma comunque una casa, quelli che sono abituati ad entrare in casa e vedere schiacciare l'interruttore e si accende la luce, che riescono a riscaldarsi normalmente, insomma quelli che non sono abituati a vivere in una baracca dove, sebbene si cerchi di arredarla, io sono stata tante volte al campo e sono sempre rimasta colpita da come queste baracche siano arredate, ci sono i tappeti, le tendine alle finestre, qualche suppellettile, il tentativo di avere comunque una vita come quella che tutti quanti desiderano, poi magari non in una città come questa, non in un mondo come questo, ma certamente una vita più agiata di quella che invece tocca vivere a chi è obbligato nei campi rom. Ecco, adesso, come dire, l'ultima soluzione per quello che riguarda Lungostura, chiedo scusa per l'errore, via Germaniano, si parla di 1500 persone che vivono nelle baraccopoli, e allora adesso gli fanno il regolamento. Un regolamento che ha, come dire, che prevede che chi vive in una baracca abusiva, senza acqua e senza luce, dovrà avere l'autorizzazione, dovrà essere autorizzato dal comune, quindi dovrà rispondere a determinate regole fissate dal comune. Siamo alla follia, siamo al paradosso, siamo in un paese in cui per a me non è chiesto di verificare quanti metri quadrati vivo, posso vivere in una casa piccolissima e senza riscaldamento, ma se sei un immigrato sei obbligato, qualunque immigrato è obbligato a dimostrare di avere una casa grande, di avere riscaldamento, di essere in grado di vivere decorosamente. Ecco, a queste persone invece verrà dato il permesso per vivere nelle baracche che si sono costruite, e al di là dell'autorizzazione, ovviamente ha un anno l'autorizzazione e poi magari la rinnovano, e però la possono anche revocare, e se viene revocata hai 3 giorni per andartene, poi arriva la polizia e ti caccia. E quindi qui si parla di La Stampa, Andrea Rossi sulla Stampa l'altro giorno l'ha definito riportare nei confini della legalità quello che si muove ai margini, molto spesso al di fuori. È come se fosse, come dire, considerare margini della legalità questa situazione, ma ovviamente per Appendino va tutto bene. E la cosa interessante, e vabbè, ovviamente chi ci abita dovrà avere i documenti in regola, dovrà essere a posto con la legge, non dovrà aver subito condanne, non dovrà essere stato con moroso, non deve essere moroso, quindi deve pagare. Ah, ecco, dimenticavo, per stare nella baracca che ti sei costruito, una baracca senza luce e senza acqua, devi pagare una cifra relativamente piccola, ma io so che è enorme per chi vive in una baracca si parla di 600 euro l'anno, e poi ovviamente la solita regolina che sottintende che i bambini dei Rom non vanno a scuola, quella di mandare i figli minorenni a scuola. E per chi ha seguito come me le vicende del campo di via Germagnano sa che per tutto l'inverno spesso i bambini a scuola non ci sono andati, perché ogni volta che arrivava la polizia all'alba, faceva irruzione nelle baracche, metteva tutto a soqquadro, ovviamente i bambini non prendevano la cartella e non andavano a scuola. Se però qualcuno ha voglia di passare, ha voglia di guardare al di là del pregiudizio, al di là dello stigma che colpisce queste persone, in un giorno qualunque, magari il primo giorno di scuola di quest'anno, vedrà la mattina i bambini che escono per andare a scuola e la sera che tornano con le loro cartelle per entrare nelle baracche dove vivono, ben diverse da quelle dei posti dove vivono invece tanti dei loro compagni di scuola. Ma ovviamente bisogna sempre scrivere che ovviamente sempre per la stampa sono definiti nomadi, e quindi insomma sostanzialmente 600 euro l'anno. Ma il peggio è il regolamento: non potranno ospitare persone non autorizzate. Quindi sostanzialmente, se arriva un parente a trovarti, se passa un amico, tu non lo puoi ospitare nella tua baracca. È come se vi dicessero, provate ad immaginarvelo, provate ad immaginare se succedesse a voi. Caro signor Rossi, lei è sottoposto a un regolamento, deve dimostrarmi per poter abitare nella sua casa che lei non ha commesso reati, che ha i documenti in regola, che niente ha di scaduto. E a proposito, se la viene a trovare sua mamma che abita a Caglianetto, ecco, lei non la può ospitare la mamma che abita a Caglianetto. E se passa un amico conosciuto lo scorso anno in Germania, ecco, l'amico tedesco non può entrare nella sua casa. Sostanzialmente ci sarà un controllo costante delle persone che vivono nella baraccopoli, e tu non potrai nemmeno ospitare parenti ed amici, e non potrai nemmeno introdurre delle automobili. E poi ovviamente si parla di realizzare opere abusive, allacciarsi abusivamente a luce e acqua. È come se voi mi dite, ma è ovvio, non si può allacciarsi abusivamente a luce e acqua, nessuno può allacciarsi abusivamente a luce ed acqua, ma in realtà queste cose sono scritte esplicitamente per impedire l'accesso all'acqua, per giustificare che l'acqua non c'è. E poi a questo punto si parla di percorsi di inclusione. Questa è la parte sempre più interessante quando si parla delle amministrazioni di Torino. E quindi, va bene, allora, nomineranno tre rappresentanti per campo, chissà come li sceglieranno, chissà da chi vorranno scelti, ma questi rappresentanti diventeranno i portavoce nei confronti dell'amministrazione comunale, quindi creando un potere che non c'è, creando una forma di controllo, creando i propri capò, perché sostanzialmente i rappresentanti del campo, ecco, persino la parola, per chi ha, come dire, un po' di nozioni, per chi ricorda, i capò venivano scelti tra i reclusi, tra i prigionieri dei lager, tra coloro che si dimostravano più collaborativi ed avevano qualche privilegio in più rispetto a tutti gli altri, nonché uno straordinario potere nei confronti degli altri. Poi Dulcis in fondo, per risolvere il problema del razzismo che c'è in alcuni campi Rom, ebbene tutti i coracanè, ossia i nomadi, i cosiddetti nomadi, i profughi di guerra bosniaci che vivono nel campo di strada dell'aeroporto, verranno deportati in massa altrove. Questa è la soluzione proposta dal sindaco Appendino: mettere tutto quanto sotto controllo, orari per andare e venire, controlli sulle bevande alcoliche. Questa è l'ossessione ovviamente della sindaca Appendino: non si deve bere nel centro della città, non si deve bere la birra dei poveri ovviamente nel centro della città, e bisogna tenere costantemente sotto controllo le persone. Per chi avesse visitato, come è capitato a me qualche anno fa, qualcuno dei campi, tutti bellini, ordinati, messi sul cemento, dove era vietato avere persino una veranda per ripararsi dal sole, dove se entrava qualcuno dovevi avere il permesso, dove c'erano le guardie all'ingresso. Ecco, questo era il modello milanese. Questo sarà un modello torinese, un pochino più sporco, con le vecchie baracche, senza neanche delle casette autocostruite, ma con la stessa idea di filo spinato, di controllo, di messa sotto tutela, di negazione della persona in quanto tale, perché se ti trattano come un bambino, ovviamente, quando si parla di qualcuno che è trattato come un bambino, si parla degli anziani che rimbambiscono, che diventano incapaci di intendere fino in fondo. Ecco, i Rom adulti sono considerati incapaci di intendere fino in fondo, da mettere costantemente sotto tutela. E da questo punto la soluzione adottata da Appendino ricorda in maniera pericolosa, sempre più forte, la stessa adottata da Fassino, con altri soldi, con altri mezzi, ma sembra che tutto cambi perché tutto resti come prima, in quanto i fascisti probabilmente non saranno contenti nemmeno di questo, finché con questo sistema le baracche non verranno comunque abbattute, perché la gente che vive in una baracca non riesce a stare alle regole, non ha mai veramente i documenti in regola, e le baracche, con le baracche dovranno anche controllare che siano stabili, perché quelle considerate instabili verranno abbattute. Insomma, ci aspetta un'altra triste stagione, rispetto alla quale diventa sempre importante sapere, ma anche reagire e mettere in campo la capacità di comprendere che cosa sta avvenendo, anche perché spesso, anche nei nostri ambienti, quando si parla di queste questioni, c'è chi fa spallucce, chi richiama la questione ambientale, chi richiama la difficoltà di lavorare e di incontrare queste persone. Chi lo ha fatto sa che è molto difficile, sa che però spezzare la barriera del razzismo significa innanzitutto riconoscerlo in se stessi.
Bender, trender, it's all in the game.